Soltanto qualche giorno fa è uscito appunto uno studio dell'INAIL, l'Istituto per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che ha lanciato un allarme. Sostanzialmente è venuto fuori, incrociando alcuni dati, una correlazione statistica piuttosto preoccupante. I cosiddetti voucher introdotti dal Jobs Act, l'ultima riforma del lavoro del governo Renzi, che dovevano a parole servire a far emergere il lavoro nero e a regolarizzare delle situazioni di sommerso, in realtà non stanno avendo questo effetto, anzi tutt'altro, stanno fungendo da copertura legale proprio per il lavoro nero. C'è appunto una correlazione inquietante tra i casi denunciati di infortuni sul lavoro e l'utilizzo dei voucher, come se insomma se ne deduce i padroni tenessero nel cassetto qualche voucher per i propri lavoratori in nero e se c'è qualche problema li riempissero con il nome dell'infortunato, lasciandoli per il resto del tempo in una condizione appunto di lavoro sommerso. Proprio su questo elemento è rivenuto, e sulla questione voucher, che ricordiamoci sono esplosi e appunto non, il loro utilizzo è stato generalizzato ben al di là di quanto fosse previsto inizialmente. È stata l'unica vera e propria crescita occupazionale che abbiamo visto col Jobs Act. Su questo argomento è venuto Filippo Taddei recentemente, che è il responsabile economico del PD, che in qualche modo contrattacca sui voucher giustificandone uso e abuso. In sostanza Taddei dice che i voucher restano un incentivo all'emersione del lavoro nero, lanciandosi in spericolati deduzioni statistiche. E proprio per commentare queste deduzioni abbiamo raggiunto ai nostri microfoni Marta Fana, che è una ricercatrice in economia all'Università di Parigi, che intanto salutiamo. Ciao Marta.
Buongiorno.
Ciao. E allora, insomma, hai sentito la dichiarazione che leggevo di Taddei proprio ieri sul tuo blog. Hai pubblicato quello che chiami un debunking, quindi in qualche modo uno smontare le panzane che questo governo ci rifila con regolarità, semplicemente andando a vedere i dati. Io ti do l'incipit con questa dichiarazione di Taddei, che dice: circa 1,4 milioni di persone sono coinvolte dai voucher, in media hanno ricevuto 640 euro lordi all'anno. Anno. Sono certamente tante persone, ma non dimentichiamoci che in tutto gli italiani occupati sono 22,5 milioni, stimando l'economia sommersa intorno al 6-8% del PIL. Probabilmente gli italiani che lavorano in nero sono circa 1,2 milioni, un numero che quasi coincide con i voucheristi.
Sì, io ho già appunto ieri commentato queste dichiarazioni che sono un po' surreali e davvero rappresentano. No, la fantasia, nel senso che questa dichiarazione di Taddei è in qualche modo non solo contraddittoria, ma lascia davvero dei margini di dubbio, perché quando lui dice che il numero dei voucheristi si avvicina a quello dei lavoratori in nero, quindi dell'economia sommersa stimata dall'Istat, fa una grande gaffe, perché in qualche modo ci sta dicendo che tutto il nero della nostra economia è un nero occasionale, tipo accessorio, e questo sappiamo benissimo non essere vero, altrimenti non ci potrebbe essere, no, questo 6-8% di PIL, ma sarebbe molto meno. Un'altra cosa che su questo Taddei non dice, perché non fa comodo al governo, è una cosa che ieri sottolineavo, ovvero che il Jobs Act non solo sui voucher, ma in termini di lavoro nero forse ha fatto qualcosa con gli sgravi, regalando appunto gli incentivi alle imprese proprio al sud, dove in realtà si è vista un'emersione dei nuovi contratti, però non c'è nessun incremento dell'occupazione. Questo significa che quelle persone che già l'Istat stima lavorare anche se in nero sono state soltanto regolarizzate. Ora, quello che ci dobbiamo chiedere è se noi realmente vogliamo creare, no, anno dopo anno, governo dopo governo, dei condoni per tutte quelle imprese che non fanno altro che aspettare i soldi del bilancio pubblico per regolarizzare per un certo periodo di tempo, quindi finché durano gli sgravi, i lavoratori, e invece tenerli a nero fin dove gli conviene. E questo secondo me è proprio, cioè, uno dei problemi dell'economia italiana quando parliamo anche di bassa produttività, eccetera, cioè noi continuiamo a incentivare le imprese che sono meno produttive, che senza questo assistenzialismo da parte dello Stato cioè, non starebbero nell'economia di mercato, visto che tendiamo sempre di più a favorire l'economia di mercato, ma sempre la peggiore. Quindi da un lato questo, dall'altro quando parliamo appunto voucher lavoro nero, il governo in qualche modo appunto bleffa, perché se i voucher fossero stati davvero lo strumento di emersione del lavoro nero, non si spiegherebbe oggi questa paura e quindi diciamo, questa corsa da parte del governo a creare un nuovo, a fare un nuovo decreto che appunto diciamo, migliori la tracciabilità dei voucher. Okay? Perché in realtà cioè, la verità è che i voucher hanno in realtà fatto emergere marginalmente il lavoro nero, ma ne hanno creato molto di più, ne hanno creato molto di più a delle condizioni molto più basse, perché poi se partiamo che la parte, diciamo, così cioè legale, quindi emersa, ha una componente di salario orario di 7,50 euro e una contribuzione del 13%, anche la parte in nero si abbasserà in termini di salario. Quindi in realtà stiamo andando molto più a ribasso di quello che dovrebbe essere l'economia e quindi la ripresa occupazionale, ma anche no, i diritti, la domanda aggregata e i salari.
Marta, citavi un'altra dichiarazione oggi, leggevo un altro post sul tuo blog, quella di Tommaso Nannicini, che è un sottosegretario del governo e che tu definisci manovratore attivo del Jobs Act, che commenta un altro dato, no? Perché se come tu sottolineavi la sola vera crescita occupazionale che sembra stabile è quella dei voucher, quindi la forma di lavoro assolutamente più precaria e che insomma viene fuori che è tutt'altro che diciamo un sostitutivo del lavoro nero che ne favorirebbe l'emersione. L'altro dato è appunto la picchiata dell'aumento delle assunzioni attraverso il Jobs Act, che coincide, come tu, ma anche tanti altri, insomma, non, era qualcosa di abbastanza scontato che la bolla occupazionale che si era data l'anno scorso, grazie essenzialmente agli sgravi fiscali agli imprenditori, quindi a questi grossi pacchi dono ai padroni che il governo Renzi ha fatto con il Jobs Act, dando fino a 8.000 euro di sgravi per ogni nuova assunzione. Beh, ovviamente quando questi sgravi sono iniziati a calare, e questo è stato il caso dal dicembre scorso, abbiamo visto che la bolla occupazionale è scoppiata e quindi abbiamo assistito a un calo drastico delle assunzioni. Quello che a me sembra, non so se per abbozzare un ragionamento con te, è che un po' il governo Renzi in qualche modo abbia comprato del tempo nella crisi in questi ultimi anni. Pensiamo ai famosi 80 euro, pensiamo a cose più aneddotiche come i 500 euro ai diciottenni, pensiamo a questi regali agli imprenditori. In sostanza, dando mancette a destra e a manca, il governo Renzi ha ritardato il fatto che venissero al pettine degli elementi strutturali dell'economia italiana. Non so se puoi commentare come questo ragionamento che abbozzavo, anche legandolo alle dichiarazioni di Nannicini.
Sì, ci sono vari punti da sottolineare. Innanzitutto, quando oggi il governo e i sottosegretari dicono era scontato, no? Che finiti gli sgravi ci fossero anche le assunzioni, significa di fatto che questo è stato, cioè, l'ammissione di un regalo dal bilancio dello Stato alle imprese. E questo significa anche tutto quello che ci hanno raccontato per un anno, però che gli sgravi avrebbero fatto ripartire l'occupazione, quindi la crescita e di conseguenza ulteriore occupazione non è affatto vero. Noi abbiamo regalato dei soldi alle imprese, li hanno intascati, si sono fermati lì perché la crescita non si vede. La crescita del PIL in Italia è stata lo 0,6% in un anno, è pochissimo, e in realtà il governo non ha fatto nulla per la crescita, perché appunto, come sottolineavo oggi, tutti i margini di flessibilità di bilancio li ha impiegati per dare soldi alle imprese attraverso gli sgravi, per le riduzioni dell'IRAP, ha messo a bilancio per il 2017 il taglio dell'IRES e quindi ancora taglio alle tasse sui profitti delle imprese e poi, come dicevi tu, ha distribuito mancette, soprattutto ha distribuito mancette una tantum molto a orologeria rispetto a quelle che sono le elezioni europee, le elezioni amministrative, eccetera. E infatti non da ultimo, proprio davanti alle elezioni amministrative nelle grandi città, dove il PD sta rischiando ovunque, cosa dicono? Diamo gli 80 euro anche ai pensionati minimi. Questa, diciamo, non è una politica economica, è una politica di mancia che, diciamo, ha due retroscena. Uno, che vincola la gente a dire: finché ci siamo noi vi daremo questa elemosina, queste briciole, quindi ci dovete continuare a supportare. Dall'altro non è per niente organica, perché poi i soldi, per esempio, spesi gli 80 euro per i redditi medio-bassi, di fatto non hanno creato più consumi, cioè la leva narrativa che volevano in qualche modo comunicare loro, ovvero ripartiranno i consumi, non è vero, perché quella gente doveva da un lato ripagarsi i debiti, dall'altro, non avendo prospettive per il futuro, ha cercato di risparmiare quanto più possibile. Quindi, diciamo, questa è tutta una politica economica che non sta nel, cioè non soltanto ritarda la crescita, ma in realtà indebolisce la tenuta democratica in termini di rapporti tra cittadini e imprese, tra cittadini e Stato. Cioè non è possibile, come dicevate anche nell'introduzione sull'altra diretta, che in Italia si abbassi l'aspettativa di vita. Ricordavo, forse una delle poche cose intelligenti che ho sentito ieri al telegiornale, quello che questo, no, diciamo, questo caso, che davvero è abbastanza grave in una società occidentale, è avvenuto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, diciamo, per il blocco sovietico, quindi subito dopo il crollo del muro, e adesso sta arrivando dopo la crisi in Italia. Io delle domande anche un po' più organiche me le farei, perché poi quando parliamo che regaliamo i soldi alle imprese, defiscalizziamo il welfare aziendale, e in questo modo il governo e quindi in generale le leggi di stabilità possono giustificarsi col dire abbiamo meno entrate di tasse, quindi possiamo fare meno sanità per tutti, in qualche modo è uno spostamento, da un lato una privatizzazione del welfare che in Italia non è già mai stato universale, e dall'altro è un giustificarsi attraverso operazioni del governo che tendono a distribuire soldi da una parte piuttosto che dall'altra.
Quello che mi sembra interessante, Marta, è proprio osservare come quella modernizzazione in senso neoliberista dell'economia e dello Stato che tanto eccita gli editorialisti nostrani, in realtà procede poi di pari passo con una gestione delle finanze pubbliche proprio da prima repubblica, cioè di clientelarismo senza nessuna vergogna, come dicevamo, di favori dati a gruppi sociali che poi sappiamo si concentrano tra quelli dove c'è la più alta percentuale di votanti, pensiamo ai pensionati, pensiamo anche in generale alle fasce di lavoro garantito, e che invece scarica sulle giovani generazioni il costo della crisi, in sostanza.
Ma su questo in realtà non sono molto d'accordo, nel senso che nonostante io sia un'antidemocristiana ad hoc, possiamo dire che la prima repubblica era proprio democristiana, nel senso elargiva un po' per tutti. La spesa sociale comunque aumentava, nonostante ci fosse questa deriva sul taglio, diciamo, dei liti, no, del lavoro cominciato negli anni 80, eccetera. Mentre adesso invece, no, proprio con questa forte egemonia del non c'è alternativa, non possiamo fare stato sociale, si va, no, in modo unidirezionale a favore delle imprese, ma soprattutto a favore delle imprese che non creano né lavoro, né investimenti, né produttività, né efficienza, perché se avessimo un corpo imprenditoriale, no, in qualche modo efficace ma anche efficiente, mi sarebbe anche bene ridurre un po' le tasse, ma siccome questo non lo è, l'abbiamo visto ad esempio con i voucher, appena gli abbiamo dato uno strumento per poter abbassare il costo del lavoro, pagare meno, non soltanto l'hanno usato, ma l'hanno anche sfruttato, come si diceva prima, usandolo soltanto nei casi di emersioni, di infortuni, eccetera. In realtà, cioè, c'è proprio uno spostamento sempre più a destra della politica economica, che però appunto, cioè, dobbiamo ricordare che si rifà, no, dentro una cornice, diciamo, teorica, che è falsificabile dei dati dalla storia degli ultimi 30 anni, però persevera, no? Quello che un po' uno dice, questo è un caso di falsa coscienza, perché in realtà loro tendono a dare tutto il peso e tutto, diciamo, la priorità, anche, no, la retorica che sono soltanto le imprese a creare lavoro, sono soltanto le imprese che possono fare gli investimenti, cosa che non è vero, perché se avessimo usato i 15-20 miliardi dello sgravio contributivo alle imprese per creare lavoro nei settori pubblici dove ce n'è tanto bisogno, perché non è vero che loro stanno proteggendo i protetti, loro hanno tolto le tutele a quello che era, no, il lavoro stabile a tempo indeterminato, e allo stesso tempo abbiamo tutto un problema su quello che è il rinnovo dei contratti pubblici, e non scordiamoci che all'interno anche la pubblica amministrazione adesso rientrano anche i lavoratori a voucher e tutti i precari, ad esempio pensiamo a quelli di Italia Lavoro che poi sono stati via via licenziati, e questo anche quando tutti parlano di politiche attive sul lavoro, non ci dobbiamo scordare che è colpa del governo Renzi se non riescono a partire bene, perché in realtà il taglio dei fondi, quindi l'abolizione delle province e tutta la struttura amministrativa, di cui una parte era, no, il lavoro, l'altra è la scuola con i provveditorati provinciali, non è stata suppita da nulla. Adesso non si capisce questa agenzia nazionale senza ulteriori investimenti, visto che dicono essere a parità di risorse, come può in qualche modo svilupparsi in modo un po' più efficace.
Insomma, quella promessa un po' perversa su cui si è basato tutto il governo Renzi, ossia che svendendo i diritti avremmo avuto comunque il rilancio dell'occupazione, si svela per quello che è, insomma, sostanzialmente un'illusione.